minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo di cellulari e solidarietà, poi della pasta antimafia ed infine di anziani. Due piccole buone notizie, come sempre, prima di entrare in tema. Aree protette. L'UNESCO, l'Austria, la Croazia, l'Ungheria, la Serbia e la Slovenia hanno firmato un accordo per la creazione di un'oasi naturale di 800.000 ettari a cavallo dei cinque paesi lungo i fiumi Danubio, Mara e Drava. Sarà la prima area protetta fluviale d'Europa. Abbiamo fiducia, ha dichiarato il coordinatore del progetto della riserva per il WWF Austria, Arno Moll, che questo accordo porrà fine ad una regolazione insostenibile dei fiumi, ma anche ai progetti di prelievo di ghiaia e sabbia che ancora minacciano questo ecosistema unico. La guida ecologica fa risparmiare carburante. Con le giuste accortezze si può consumare fino al 15% di benzina in meno. L'Università della California ha messo a punto un sistema computerizzato che suggerisce agli automobilisti comportamenti migliori. Finora hanno installato il nuovo apparecchio l'1% dei veicoli americani, ma si ipotizza che entro il 2020 una vettura su tre avrà sul cruscotto un ecocomputer per ridurre i consumi e ottimizzare la guida. Sabato 4 e domenica 5 giugno nelle piazze italiane troveremo la pasta antimafia che andrà a sostenere gli anziani attraverso il filo d'argento Hauser. Vediamo di cosa si tratta con Luigi De Vittorio, vicepresidente nazionale Hauser. De Vittorio, benvenuto.
Grazie a voi.
De Vittorio, ci spiega cos'è il filo d'argento Hauser?
Il filo d'argento Hauser è un sistema di aiuto agli anziani, in particolare a quelli soli e non autosufficienti. Sono in Italia oltre 5 milioni, quasi 6 milioni, che fa capo alla nostra associazione. Per svolgere questa attività di aiuto si parte da un ascolto telefonico. Esiste un numero verde nazionale gratuito che è il numero 800-995988. Formando questo numero, l'anziano, l'amico, il parente dell'anziano in difficoltà viene messo in contatto con il punto di ascolto Hauser più vicino al luogo dove risiede l'anziano, che presenta le proprie esigenze e nei limiti del possibile, parliamo evidentemente di assistenza leggera, non di assistenza sanitaria impegnativa o di assistenza sociale impegnativa, noi interveniamo con le nostre attività, che vanno dalla compagnia telefonica alle attività di d'aiuto nella mobilità, soprattutto per anziani che hanno bisogno di visite e controlli. Aiuto anche per piccole faccende domiciliari, aiuto per la spesa, quindi consegna della spesa dei farmaci e in genere poi informazioni per quello che riguarda le richieste più impegnative che richiedono consulenze professionistiche di tipo fiscale o sull'abitazione, eccetera.
Cosa chiedono maggiormente le persone anziane che vi chiamano?
La richiesta assolutamente in crescita è quella dell'aiuto nel trasporto. La mobilità è oggi una condizione della vita sociale, insomma, e da questo punto di vista è evidente che l'anziano, soprattutto l'anziano non autosufficiente, è in difficoltà. Si considera inoltre che la fascia prevalente di utenza sono donne che stanno sopra i 75 anni e si capisce appunto come, soprattutto se non esiste una famiglia che aiuti le persone, l'esigenza della mobilità è quella più forte.
Quindi in mobilità essere accompagnati ad una visita medica
visita
oppure
medica,
a fare la spesa?
Esattamente, accompagnati nella visita medica anche per effettuare degli accertamenti diagnostici, consegna di medicinali, consegna della spesa spesso.
Che età hanno queste persone?
Prevalentemente si tratta di donne, che stanno sopra i 75 anni, la fascia più interessata sta tra i 75 e gli 85. C'è anche una domanda di trasporto che noi definiamo sociale, perché naturalmente la mobilità condiziona anche le relazioni sociali. Una persona anziana chiede per esempio di poter essere accompagnata al cimitero per visitare la tomba di un suo congiunto, oppure in un paese vicino per incontrare un suo parente che non vede da molto anni. In qualche caso, naturalmente in situazioni di particolare difficoltà, addirittura essere accompagnato alle funzioni religiose. Insomma, ci capitano richieste diverse.
Quindi vi chiamano per, diciamo, esigenze pratiche, ma chiamano anche per avere solo un po' di compagnia?
Questa è una cosa singolare, insomma, all'apparenza. Spesso ci chiamano persone che vogliono solamente parlare con noi, perché sono sole, si lamentano. E in relazione a questo fatto noi abbiamo istituito un particolare servizio telefonico, soprattutto in alcune città, che è quello di chiamare le persone che abitualmente si rivolgono a noi, ma in questo caso siamo noi che le chiamiamo, e gli auguriamo il buongiorno, oppure gli facciamo gli auguri quando è il compleanno l'onomastico di queste persone. Sembra una sciocchezza, ma è molto significativa.
No, senz'altro è un modo per farli sentire meno soli.
Non c'è dubbio.
Torna a questa iniziativa, l'iniziativa della pasta antimafia, di cosa si tratta?
Dunque, questa è un'attività che noi svolgiamo ormai da quasi 6-7 anni. Come molte altre associazioni abbiamo una giornata nazionale di raccolta fondi. Ci teniamo a precisare che è una giornata che gestiamo in prima persona, non appaltiamo questo servizio. Sono i nostri volontari che soprattutto nei comuni medi e piccoli annualmente sono presenti con un gazebo sulle piazze principali dei paesi per presentare Hauser, farsi conoscere e per acquisire non solo risorse che fanno sempre comodo, ma anche per esempio nuove adesioni e nuovi volontari. E da questo punto di vista noi offriamo la pasta della solidarietà. La pasta della solidarietà è quella prodotta dalla cooperativa Placido Rizzotto, che coltiva il grano nei terreni sottratti, confiscati alla mafia in Sicilia. È una cooperativa di Libera e in questo modo noi parliamo di una giornata che intreccia legalità, impegno per la legalità e impegno di solidarietà. Impegno di solidarietà nostro nei confronti dei giovani di Libera, impegno di solidarietà di Libera nei nostri confronti per sostenere il filo d'argento.
Per trovare quali sono le piazze italiane dove cercare questa pasta?
Si può andare sul sito Hauser, www.hauser.it. Noi calcoliamo che quest'anno avremo quasi 600 piazze, probabilmente di più, ma insomma quasi 600 piazze.
Allora il sito è www.hauser.it. Vogliamo anche ricordare il numero del filo d'argento, Hauser.
800-9959-88.
Attivo tutto l'anno?
Dunque, il numero verde è attivo tutto l'anno. Naturalmente ci sono delle ore in cui i punti di ascolto non sono presidiati, ma in questo caso automaticamente la telefonata è instradata verso il nostro call center nazionale che ha sede a Genova. Il call center registra la chiamata e immediatamente poi si attiva per segnalare nelle ore di apertura dei punti di ascolto la chiamata stessa.
Grazie a Luigi De Vittorio, vicepresidente nazionale Hauser. De Vittorio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A presto.
Arrivederci.
Il Magis, Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo, prosegue la sua campagna iniziata nel 2007 dal titolo Abbiamo tanti progetti appesi ad un filo. Vediamo di cosa si tratta con Lea Lombardo, responsabile della campagna per la Sicilia. Lombardo, benvenuta.
Grazie.
Lombardo, ci parla di questa iniziativa, visto che va avanti da 5 anni e ha portato senz'altro dei frutti.
Sì, assolutamente, è un'iniziativa che il Magis ha lanciato per primo in tutta Italia, si occupa appunto della raccolta dei cellulari dismessi, un'iniziativa che naturalmente può coinvolgere tutti, perché in qualsiasi casa ci sono cellulari usati, dato che comunque è stimato che la vita media di un cellulare è poco più di un anno, e infatti in Italia esistono più di 120 milioni di cellulari dismessi, che rappresentano un enorme quantitativo di rifiuti che il Magis ha scelto di raccogliere per garantirne un corretto smaltimento, in quanto noi, attraverso gli oltre 400 punti di raccolta presenti in tutta Italia, appunto raccogliamo questi telefonini e poi li diamo a società specializzate nel loro smaltimento, ecco, che ci garantiscono il corretto riciclo di questi apparecchi, nel rispetto ovviamente anche del quadro legislativo europeo. La finalità dell'iniziativa è anche un'altra, in quanto con il ricavato di queste operazioni noi sosteniamo due nostri progetti di cooperazione in Africa, quindi rispetto per l'ambiente collegato alla solidarietà.
Si raccolgono cellulari in qualsiasi condizione?
Allora, intanto bisogna dire che raccogliamo i telefonini e non i caricabatterie, quindi solo cellulari, possibilmente cellulari intatti. Quindi possibilmente cellulari intatti, non completamente disintegrati.
Questa è la prima iniziativa in Italia di questo tipo?
Sì, siamo stati i primi in Italia e devo dire che rappresenta per noi un grande successo, anche perché in questi anni, dal 2007 ad oggi, appunto, abbiamo attivato più di 400 punti di raccolta, coinvolgendo scuole, parrocchie, uffici, negozi, associazioni, soggetti di vario genere, sensibilizzando quindi sul rispetto dell'ambiente, ma anche appunto sulla possibilità di fare cooperazione con un piccolo gesto, perché ecco, grazie al Magis trasformiamo i telefonini usati in cucine solari per le popolazioni del Chad e in aiuti concreti per bambini malati di AIDS in Kenya. Quindi davvero è un'iniziativa che sta avendo grande successo e coinvolge molto le persone, soprattutto tanti giovani nelle scuole, posso dire qui in Sicilia, dove il numero dei cellulari donati dalla nostra regione è tra i più alti. Devo dire veramente che le persone rispondono con grande generosità, e soprattutto nelle scuole, anche i bambini piccoli già delle scuole elementari si lasciano coinvolgere, presi appunto da questo gesto concreto che con poco riesce a fare tanto.
A volte ci dimentichiamo di avere un cellulare vecchio o rotto in qualche cassetto, invece dobbiamo andarlo a recuperare.
Eh sì, esattamente così. Tante volte, spesso, per fortuna devo dire, non si sa dove gettarlo, e anziché appunto buttarlo nell'immondizia si conserva in qualche cassetto, e invece ecco, noi chiediamo di fare questa ricerca, di prestare attenzione e semplicemente donarlo nei nostri contenitori, che man mano stiamo distribuendo attraverso tutti i nostri contatti. È facilissimo aderire alla nostra iniziativa, non c'è alcun vincolo, basta contattare gli uffici del Magis in tutta Italia e noi mandiamo il materiale informativo, le locandine, le brochure e ovviamente i contenitori appositi per la raccolta, e qualsiasi soggetto può attivare questa iniziativa, e tra l'altro poi anche alla spedizione dei telefonini pensiamo direttamente noi a nostre spese.
È stato indetto anche un concorso chiamato Progetto Cellulare Solidale. Di cosa si tratta?
Sì, è un'iniziativa che è rivolta essenzialmente ai giovani, proprio per la loro importanza di cui parlavamo prima. Un'iniziativa da rivolgere, che noi rivolgiamo alle scuole, ma anche alle parrocchie, agli oratori. Sostanzialmente si tratta di affrontare i vari temi collegati a queste iniziative, quindi il rispetto dell'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti speciali e poi di contro la cooperazione e la solidarietà, attraverso anche dei moduli formativi, noi li chiamiamo, quindi degli incontri che aiutino i ragazzi ad affrontare questi temi, ma anche dopo averli approfonditi anche ad elaborare qualcosa. Noi li invitiamo a produrre qualcosa sia di scritto che di telematico, di disegnato, di creativo, qualsiasi cosa loro, la loro fantasia li ispiri. E poi ovviamente questo è un modo per sensibilizzare a loro volta altri su quello che loro stessi hanno interiorizzato. Devo dire che 2 anni fa qui in Sicilia abbiamo realizzato e portato avanti questo progetto in un comune qui vicino Palermo, abbiamo coinvolto 6 scuole del comune di Bagheria ed è stato un grande successo sia dal punto di vista della raccolta dei telefonini sia poi per la grande valenza educativa di questo concorso e di questo progetto che bene si inserisce nel quadro formativo scolastico.
Per avere informazioni, anche per sapere dove sono questi punti raccolta?
Sì, sicuramente intanto si può visitare il nostro sito www.magisitalia.org, subito lì è visibile tutto l'elenco dei punti di raccolta divisi per regione e poi naturalmente contattare o l'ufficio di Roma in via degli Astalli 16 o il nostro ufficio qui a Palermo, a Piazza Casa Professa 21 o l'altro ufficio a Gallarate in via Luigi Gonzaga, ma sul nostro sito ci sono tutti i nostri riferimenti, i nostri contatti anche telefonici e anche email naturalmente.
Grazie a Lea Lombardo, responsabile della campagna Cellulari per la Sicilia. Lombardo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Anziani e maltrattamenti, una ricerca dal titolo Ferite invisibili porta alla luce il disagio delle persone anziane e di chi si prende cura di loro. Spesso affetto e continua presenza sono insufficienti. Ne parliamo con Giovanna Perucci, una delle autrici della ricerca.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Quale rapporto si instaura fra la persona che si prende cura di una persona anziana che ha difficoltà e quest'ultima?
È una domanda molto articolata quella che lei mi ha fatto. È un rapporto che potremmo definire molto complesso e se prendiamo come punto di riferimento la definizione che ne dà Luigina Mortari, si tratta di una pratica che ha luogo all'interno di una relazione in cui qualcuno si prende a cuore un'altra persona, dedicandosi attraverso azioni di pensiero, affettive, materiali e sociali alla promozione della buona qualità della sua assistenza. Come vede, una definizione molto complessa che riguarda vari aspetti e vari livelli. Il fenomeno del maltrattamento, in modo particolare del maltrattamento psicologico.
Ecco, ma è un maltrattamento involontario comunque. Diciamo, si instaura un rancore, forse incapacità della persona che si prende cura dell'anziano.
No, non si tratta di questo. Si tratta di persone che si dedicano con grande dedizione e affetto alla cura del proprio caro, che può essere il coniuge o la madre, il padre o anche a volte la nuora, il suocero o la suocera, e che per la gravità dell'accudimento, nel senso il peso della cura dovuto a un peso quantitativo, il grado di non autosufficienza della persona, o qualitativo per il tipo di patologia che la persona ha, questa cura arriva a dei livelli in cui può sortire una specie di cortocircuito relazionale che porta a travalicare la capacità di controllo delle persone, per cui escono fuori comportamenti di intolleranza, di fastidio, di irritabilità e di rabbia, ma che non sono legati a un cattivo rapporto con la persona, ma sono dovuti proprio alla fatica di questa relazione, magari protratta anche nel tempo.
Quindi si richiede cosa? Un sostegno da parte delle istituzioni sanitarie o assistenziali statali?
Ma dunque, guarda, se lei Lei mi parla di che cosa si può fare, gli interventi possono essere di tipo diverso. Allora, innanzitutto il primo intervento è di rendere visibile questo fenomeno, perché ancora se ne parla molto poco. C'è un po' anche un tabù rispetto al discorso dell'anziano, del maltrattamento all'interno della famiglia. Un'altra cosa che si può fare è di migliorare i servizi già esistenti, per esempio rendendone più agevole l'accesso, rendendo più visibili, nel senso che a volte non sono conosciuti, per esempio i ricoveri di sollievo, per esempio i gruppi di autoaiuto. Si possono fare, si può anche cercare di vedere, per esempio, di ampliare l'obiettivo del servizio. Mi penso ad esempio ai consultori familiari, che in realtà si rivolgono a una tappa della famiglia, che è quella dei bambini piccoli o degli adolescenti, a volte raggiungono anche l'età della menopausa, ma non tengono conto che la famiglia invece adesso ha anche sempre di più la presenza di questi anziani, e quindi ampliare anche il ruolo di questi servizi. Dall'altra parte invece dalla ricerca sono venuti fuori anche l'esigenza di servizi diversi, più creativi da inventare, più flessibili, più miranti a un supporto relativo a questi problemi, per esempio servizi che riguardino la mediazione del conflitto quando c'è un conflitto tra l'anziano e il caregiver, servizi di supporto psicologico, servizi anche di aiuto concreto, la formazione mirata degli operatori e dei volontari su questo tema. Come vede, insomma, sono un'ampia gamma di interventi.
Ecco, infatti io prima le accennavo, diciamo, all'incapacità della persona che si prende cura dell'anziano, proprio perché non ha gli strumenti per farlo. Come diceva lei, è il familiare, è il marito, è la moglie che si prendono cura l'uno dell'altro, però senza avere gli strumenti giusti.
Ma guardi, non è...
Ma solo l'affetto, ecco.
Non è tanto gli strumenti, perché per esempio la lunga durata di alcune patologie porta addirittura i familiari a diventare degli esperti in certi ambiti. Non è quello, è che dal punto di vista psicologico la continuità dell'assistenza, a volte la convivenza, a volte i comportamenti disturbati, ne parliamo per esempio nel caso delle persone con deterioramento cognitivo, sono dei tali attacchi all'equilibrio della persona che fa il lavoro di cura, che diventa difficile senza un aiuto essere in grado di elaborare queste difficoltà, per esempio anche il confrontarsi continuamente con il dolore dell'altro, con l'invecchiamento patologico, con l'immagine di una vecchiaia che poi sarà anche l'immagine della propria vecchiaia. Ecco, questi aspetti creano una situazione di squilibrio nella persona che svolge il lavoro di cura, che senza aiuto è una situazione vissuta in estrema solitudine.
Ferite invisibili, questo volume di cui lei è una delle autrici, di cosa parla?
Ecco, abbiamo riportato l'analisi dettagliata delle 30 interviste che abbiamo fatto. Si tratta di un'indagine qualitativa che andassero un pochino a rispondere alle domande che ci eravamo fatte dal punto di vista teorico per cercare di capire il fenomeno. Quindi tratta dell'elaborazione dei dati emersi dalla ricerca per andare a capire meglio perché si sono ferite e perché sono invisibili. Allora, l'invisibilità innanzitutto è dovuta prima di tutto dal fatto che si svolgono prevalentemente all'interno dell'ambiente casa, famiglia, e quindi all'interno di mura che lo rendono poco visibile all'esterno, ma anche l'invisibilità è dovuta al fatto che si tratta di aspetti psicologici, quindi non immediatamente coglibili a occhio nudo, e occorre trovare le parole da parte di queste persone per esprimere queste ferite, ma anche trovare orecchie attente ad ascoltare con rispetto e senza un immediato giudizio etico, morale o di altro tipo. Ecco, un'altra cosa che è emersa nella ricerca, che volevo sottolinearlo, perché finora abbiamo parlato del caregiver rispetto all'anziano, è che ci sono anche delle situazioni di maltrattamento da parte dell'anziano nei confronti del caregiver. Questo è un altro argomento abbastanza poco indagato.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era Giovanna Perucci, una delle autrici della ricerca Ferite invisibili su anziani e maltrattamenti. Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.